Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con queste parole, questo introito, con le parole del libro del Siracide applicato ai vescovi, uno dei testi anche musicalmente perfetti, uno dei testi più belli anche dal punto di vista del gregoriano. Ecco, noi celebriamo oggi Cirillo e Metodio. È una memoria, una festa importante oggi, ancora di più. Essi hanno evangelizzato, tradotto la Bibbia, inventato l'alfabeto, i popoli slavi, e preghiamo per questi popoli che sono accomunati da una grande eredità e anche dalla stessa confessione ortodossa della fede.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 19, tutto il capitolo fino al versetto 6 del capitolo 20. Così disse il Signore a Geremia: va a comprarti una brocca di terracotta, prendi con te alcuni anziani del popolo e alcuni sacerdoti ed esci nella valle di Ben Innom, che è all'ingresso della porta dei Cocci. Là proclamerai le parole che io ti dirò, riferirai: ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda e abitanti di Gerusalemme. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io manderò su questo luogo una sventura tale che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà, poiché hanno abbandonato me e hanno reso straniero questo luogo per sacrificarvi ad altri dei, che né essi né i loro padri né i re di Giuda conoscevano. Essi hanno riempito questo luogo di sangue innocente, hanno costruito le alture di Baal per bruciare nel fuoco i loro figli come olocausti a Baal, cosa che io non avevo comandato, di cui non avevo mai parlato, che non avevo mai pensato. Perciò ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali questo luogo non si chiamerà più Tofet e Valle di Ben Innom, ma Valle della Strage. In questo luogo farò fallire i piani di Giuda e di Gerusalemme, li farò cadere di spada davanti ai loro nemici e nelle mani di coloro che vogliono la loro vita, e darò i loro cadaveri in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Ridurrò questa città a una desolazione e a oggetto di scherno. Quanti le passeranno vicino resteranno sbigottiti e fischieranno di scherno davanti a tutte le sue ferite. Farò loro mangiare la carne dei propri figli e la carne delle proprie figlie. Si divoreranno tra loro per l'assedio e per l'angoscia che incuteranno loro i nemici e quanti vogliono la loro vita. Tu poi spezzerai la brocca sotto gli occhi degli uomini che saranno venuti con te e riferirai loro. Così dice il Signore degli eserciti: spezzerò questo popolo e questa città, così come si spezza un vaso di terracotta che non si può più aggiustare. Allora si seppellirà persino in Tofet, perché non ci sarà più spazio per seppellire. Così farò, oracolo del Signore, riguardo a questo luogo e ai suoi abitanti, rendendo questa città come Tofet. Le case di Gerusalemme e le case dei re di Giuda saranno impure come il luogo del Tofet. Tutte le case sulle cui terrazze essi bruciavano incenso a tutto l'esercito del cielo e facevano libagioni ad altri dei. Quando Geremia tornò dal Tofet dove il Signore lo aveva mandato a profetizzare, si fermò nell'atrio del Tempio del Signore e disse a tutto il popolo: «Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, ecco io manderò su questa città e su tutte le sue borgate tutto il male che le ho preannunciato, perché essi si sono intestarditi, rifiutandosi di ascoltare le mie parole». Pashur, figlio di Immer, sacerdote e sovrintendente capo del Tempio del Signore, udì Geremia profetizzare queste cose. Pashur ordinò di fustigare il profeta Geremia e quindi lo fece mettere ai ceppi nella prigione che si trovava presso la porta superiore di Beniamino nel Tempio del Signore. Il giorno dopo, quando Pashur lo fece liberare dai ceppi, Geremia gli disse: «Il Signore non ti chiamerà più Pashur, ma terrore all'intorno. Perché così dice il Signore: ecco, io darò in preda al terrore te e tutti i tuoi carri. Essi cadranno per la spada dei loro nemici davanti ai tuoi occhi. Consegnerò tutti gli abitanti di Giuda in mano al re di Babilonia, il quale li deporterà e li ucciderà di spada. Consegnerò tutte le ricchezze di questa città e i suoi prodotti, tutti gli oggetti preziosi e tesori dei re di Giuda, in mano ai loro nemici, i quali li saccheggeranno e li prenderanno e li porteranno a Babilonia. Tu, Pashur, e tutti quelli della tua casa andrete in schiavitù. Andrai a Babilonia, là morirai, e là sarai sepolto tu e tutti i tuoi cari, ai quali hai profetizzato tante menzogne». Parola di Dio.
Abbiamo l'esempio di un racconto in terza persona sulla profeta, diverso perciò sotto questo aspetto, per esempio, da altri testi che abbiamo già incontrato, per esempio il capitolo settimo al Tempio, al discorso sul Tempio, meglio, dove si tratta di discorsi in prima persona, dove il racconto è un racconto in prima persona, il Signore mi disse, poi c'è il discorso. Qui invece abbiamo, si racconta del profeta in terza persona, molti attribuiscono questi testi a Baruch. Ne abbiamo una testimonianza anche nel libro, al capitolo 36, più avanti. Ecco, il brano di oggi è composto da due scene, come vediamo, ecco, in due luoghi diversi, e perciò anche i primi sei versetti del capitolo 20 sono strettamente connessi con la seconda scena che comincia al versetto 14 del capitolo 19, quando cioè sinteticamente Geremia dice queste cose così gravi, ecco, nel Tempio, dove viene inevitabilmente ascoltato. Ecco, poi si completerà la costruzione di questa parte da parte dei redattori col brano di domani, perché visibilmente i redattori hanno agganciato, ecco, il brano che leggeremo domani, cioè Confessione di Geremia cosiddetta, al brano di oggi, ecco, dando un altro sguardo molto diverso in questo modo alla vita interiore del profeta, ecco il suo rapporto con Dio personale, mentre invece il suo ministero è raccontato in questo brano che oggi consideriamo.
Ma questo gesto della brocca spezzata riporta anche al gesto profetico della cintura marcita. Quanto dice Geremia, cioè nei versetti 14-15, nell'atrio del Tempio del Signore, a me ricorda, ma forse era stato già detto qualche giorno fa, nel Vangelo, quando Gesù nell'atrio del Tempio fa questi gesti profetici di, appunto, di rovesciare i tavoli, insomma. Cioè, quindi il gesto fatto è importante tanto quanto le parole che vengono dette, ispirate dal Signore al profeta, perché sono un segno potente per cercare di convincere il popolo, insomma.
Sì, su questa linea mi sembrava che la vita e la predicazione del profeta sono strettamente legate. E questo brano è veramente un esempio ottimo, appunto, perché Geremia spezza davanti ad alcuni uomini la brocca, e questo segno deve avere dei testimoni. Lui ha indicato la volontà di Dio non solo a parole, ma con azioni simboliche, ecco. E ne abbiamo viste altre: spezzato la brocca, ha portato un giogo di legno, ha comprato un campo, e questo ha lo stesso valore della parola di Dio, mi sembrava. Questo segno deve dimostrare, insieme alla parola, che Dio proprio così avrebbe infranto tutto il popolo. Infatti è sottolineato molta questa cosa: tutte le città, tutto il popolo, tutti gli oggetti sacri, tutti devono andare a Babilonia, ecco. E questa è la prima volta che viene nominata questa città come paese d'esilio. È interessante questo, che Dio intende proprio realizzare il suo giudizio attraverso l'esercito di Babilonia. E nell'atrio avviene questo conflitto con il capo, l'ispettore, tra profezia autentica e profezia non accreditata da Dio. E quindi è colui che, come falso profeta, ha contribuito allo sfascio, alla provocazione di questo terrore, così è chiamato, terrore che ha sconvolto Geremia e ma ha sconvolto tutto il popolo. E quindi il popolo che ha accolto la sua menzogna sarà deportato, perché tutto doveva compiersi. Siamo lì ad attendere questo che Dio ha decretato.
Giovanni Paolo ha detto che i redattori hanno messo questo testo, o meglio, hanno fatto seguire questo testo al passo più bello e più famoso delle Confessioni, per dire il conflitto forse che avviene all'interno di Geremia. E così è più bello, io l'avevo piuttosto legato a ciò che precede, in cui Geremia smette di pregare, non intercede più per il popolo, e quindi anche il segno del vasaio, che può cambiare, quindi anche pentirsi del male, il Signore può pentirsi del male che aveva progettato e non lo fa se il popolo si pente. Qui invece il segno è quello di un vaso già cotto, già pronto, e che quindi non è più modellabile e si infrange. E insomma, quindi è anche una parola molto dura. A me ha colpito questa mattina la lettura di Mattutino, perché ai versetti 4 e 5 si dice qual è il motivo per cui avviene questa strage che profana, che profanerà anche la terra, poiché mi hanno abbandonato e hanno reso estraneo questo luogo, per praticando, diciamo, in esso, sacrificando ad altri dei che né essi né i loro padri né i re di Giuda conoscevano, hanno riempito questo luogo di sangue innocente e hanno edificato alture per bruciare nel fuoco i loro figli come olocausti a Baal. Poi di nuovo in fondo dice, insomma lo dice ancora, che c'è questa profanazione bruciando nel fuoco i figli, oltre incenso alla milizia del cielo. Proprio stamattina abbiamo letto nell'Esodo la consacrazione dei primogeniti. Anche il Signore ha rivendicato per sé i primogeniti, e c'è un rito per il quale questi devono essere non sacrificati ma riscattati. Quindi invece del sacrificio umano si offre al Signore, al suo posto, come sappiamo è avvenuto anche per Gesù, un animale, perché qui c'è qualcosa di cui Dio ha orrore, cioè i sacrifici dei figli, i sacrifici umani. E quindi così per contrasto mi aveva colpito, non è poi per contrasto, è in continuità il capitolo 13 dell'Esodo. E poi questo scontro con Pascur mi è sembrato anche lo scontro tra il sacerdote, che di per sé sta al posto suo nel Tempio, mentre il profeta Geremia era di quelle famiglie sacerdotali che erano state esiliate ad Anatot. Quindi, insomma, è anche un contrasto tra il sacerdozio ufficiale del Tempio e invece quello che sorge fuori dai canali dell'ufficialità. E in ogni caso, dopo aver letto questo capitolo, mi piace anche pensare alle Lamentazioni, soprattutto con quella introduzione della 70, che dice, insomma, leggendo questi versetti terribili in cui mangeranno la carne dei figli, ognuno mangerà la carne del suo vicino, la 70 premette al libro delle Lamentazioni questo versetto: dopo che Israele fu condotto in schiavitù e Gerusalemme fu resa deserta, il profeta Geremia sedette piangendo, proferì questo lamento e disse: come sta solitaria la città un tempo ricca di popolo? Come è avvenuto?
Peccati denunciati dal profeta sono almeno tre. Essi hanno riempito questo luogo di sangue innocente. Poi, più avanti, dice: bruciavano incenso a tutto l'esercito del cielo e facevano libagioni ad altri dei. E il terzo: si sono intestarditi rifiutandosi di ascoltare le mie parole. Di fronte a questi peccati, la profezia di Geremia è definitiva e dice: spezzerò questo popolo e questa città come si spezza un vaso di terracotta che non si può più aggiustare. E poi preannuncia anche che cesserà tutta la dinastia di Pascur e quindi tutto il ruolo sacerdotale che lui aveva rivestito. Era sovrintendente, capo del Tempio del Signore. E questo è veramente preoccupante, perché ci fa capire che questa profezia definitiva di Geremia, cioè, non ammette nessuna possibilità di conversione e di ritorno.
Cioè, le accuse che si ripetono anche qui, io le considererei, questo è un punto di vista, quello cioè che ritiene che questo sia una grave offesa a Dio. In realtà il culto delle regine dell'esercito celeste era ammesso anche in Israele, evidentemente, era normale, diciamo, come era normale i culti a Dio, sempre al Dio di Israele. Ecco, c'erano anche ad altri dei, ma al Dio di Israele nei luoghi, nei vari luoghi, ecco, sulle alture cosiddette, e così via. Altre cose erano del tutto normali. E il punto di vista di questi testi, ecco, è quello che diventerà poi la legge, la Torah di Mosè, che vede tutto questo come una deviazione dal tempo immaginario, fantastico, del tempo del Sinai. Che al Sinai andava tutto bene, poi dopo è andato. Questo è un punto di vista molto importante, quindi c'è, diciamo, è la visione profetica della realtà, e che ha avuto conseguenze, come sappiamo, anche nella riforma di Giosia, eccetera. Quindi, per esempio, il versetto 5 può essere molto interessante, anche se credo che rimanga discusso, ma se ha bisogno il testo di insistere così tanto nel dire che mai gli è venuto in mente a Dio di comandare, di fare un comandamento sul sacrificio dei bambini, in certe occasioni, per certi motivi, vuol dire che era ammesso, ma non era ammesso perché uccidevano. Questo è un altro discorso, non uccidere è una, per l'ingiustizia è un'altra, qui sono sacrifici che si fanno per ordine di Dio. È possibile, molti studiosi ammettono, che questa pratica fosse presente anche anticamente in Israele. Fossero dei casi in cui si poteva, perché l'insistenza a dire che neanche gli è venuto in mente, voi sapete che una delle interpretazioni di Genesi 22, cioè il sacrificio di Isacco, è proprio questa, ed è difficile da negare. Cioè, una delle intenzioni del testo, non è l'unica, è quella di negare che Dio voglia il sacrificio umano, perché lì Dio comanda un sacrificio, offri il tuo figlio, e poi lo nega, che è un testo per dire Dio non vuole assolutamente. Quindi, no, questo è un aspetto, diciamo, di questo testo. Mi sembra che già Stefano sottolineava il simbolo significa l'irreparabilità. Ecco, tu rompi una bottiglia. Qui però lui lo fa per ordine del Signore davanti ad alcuni anziani e ad alcuni sacerdoti, non davanti a tutti. Questo gesto nel Tofet, nella Genna, ben in nome, eccetera. Però poi, non lo so, qui sembra l'iniziativa, sembra quella di Geremia qui, che lui stesso va per sua iniziativa nel Tempio, nel luogo più santo, davanti a tutto il popolo, perché l'interesse è dire queste cose davanti a tutti, e sinteticamente dice qui c'è la distruzione di questo luogo. Che mi sembra da questo dipende l'arresto di Geremia. Cioè, Pascur, che è il capo dell'ordine, della santità, che deve garantire l'ordine e la santità del Tempio, è inevitabile che Pascur lo arresti. Non è che può fare... Cioè, cosa faremmo noi? Cioè, io credo che vada letto così. Il parallelo più vicino che noi abbiamo è quello di Gesù. Gesù, quello che fa nel Tempio, nel luogo più santo, nel caso di Gesù, nel momento più sensibile, nella Pasqua, quando sono tutti presenti, in modo pubblico, con un gesto clamoroso che indica in modo plastico la disapprovazione di Dio rispetto al Tempio, che è la cosa più santa. E qui c'è la sfida a ciò che è santo, ciò che è ritenuto venerabile. È una specie di, tra virgolette, bestemmia. È per questo che Gesù non viene arrestato, secondo i Vangeli, in quel momento, perché è difeso dal popolo. Nei Vangeli questo emerge. È difeso dal popolo, cioè il popolo sta con lui, è d'accordo con lui, quindi non si azzardano a fare questo gesto per timore di una rivolta. Qui invece viene chiaramente arrestato. Mi sembra questo il contesto, ecco, della... Quindi ci sarebbe da riflettere su queste profezie. Troviamo anche, per esempio, negli Atti degli Apostoli, capitolo 6 e 7, ecco, l'accusa a Stefano, una delle accuse a Stefano è che dice contro questo luogo. E noi naturalmente stiamo con Stefano, però può essere percepito dalla maggioranza come un attacco a ciò che è santo. Non si può, ecco, dire queste cose impunemente. Quindi viene... Noi vediamo qui la reazione, finisco qui, perché avrà un seguito nel brano di domani. La reazione di Geremia è durissima con Pascur, e Geremia non appare qui come uno che ha paura. Dopo essere stato punito e imprigionato, che è una punizione piuttosto seria, anche se non è che gli ha tolto la vita, è una vera e propria punizione, lo tiene in carcere, ecco, per una notte, lo fa bastonare, lo tiene in carcere, però è una punizione grave, indubbiamente. La reazione di Geremia è durissima. Non è che Geremia appare come uno che ha paura qui. Fa una profezia direttamente contro Pascur. Mi sembra molto, molto significativo della forza del profeta, di cui però vedremo un'altra faccia nel brano di domani, che va collegato col brano di oggi. Ecco, oggi abbiamo da ricordare veramente, con l'intercessione di Cirillo e Metodio, dei due fratelli, i popoli slavi. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per tutti i popoli slavi, ma naturalmente preghiamo in particolare per le due parti che sono in guerra, la Russia e l'Ucraina, perché i loro santi, fondatori delle loro chiese, possano intercedere per la pace, per la fine, la cessazione delle ostilità, a partire dall'unità delle due chiese. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i missionari, per tutti quelli che fondano o cercano di consolidare o di confortare le chiese più piccole, più di quei popoli in cui il Signore Gesù non è per nulla conosciuto. Preghiamo anche per chi vive cristianamente in mezzo a popoli assolutamente non cristiani, per tutte le realtà più piccole, più indifese, più circondate da mondi ostili. Preghiamo.
Ascoltaci,
preghiamo per la pace in tutto il mondo, per la conversione dei capi delle nazioni, perché siano guidati da timore di Dio, da spirito di giustizia, di solidarietà, le minime basi di senso di uguaglianza tra tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la nostra Chiesa di Bologna, per il suo arcivescovo. Preghiamo per la nostra comunità, per la nostra offerta di ogni giorno. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E preghiamo per il Papa, perché il Signore gli dia forza e parola retta e coraggiosa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per le famiglie, per i figli, gli sposi, i vedovi e le vedove, e oggi in particolare per la Bernadetta che ricorda il suo matrimonio con Vezio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Abbiamo il ricordo di Alberto, il papà di Chiara Manaresi, Chiara Evangelisti, in questo giorno. Preghiamo per tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Per tutte le persone che si affidano alla nostra preghiera, per i bisogni di ciascuno, in modo particolare sempre per tutti gli ammalati, per quelli più gravi, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo oggi anche la mamma di Maria Benedetta nell'anniversario della sua chiamata. Per lei, perché possa anche intercedere per Benedetta e per Graziana, sua sorella che è ammalata. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Anche per le persone, per l'incontro che facciamo questa sera, per quelli che vengono, perché siano per tutti un conforto nella fede, una consolazione nel loro cammino, una luce che venga da Dio. Preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera, che noi ti rivolgiamo per intercessione dei santi Cirillo e Metodio, nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.